Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei insieme con voi riflettere e pregare anzitutto su una parola che abbiamo ascoltato sia nella prima lettura e sia nel Vangelo. Ci diceva la prima lettura che mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva una preghiera a Dio per lui. Non è un gruppo di amici di Pietro che prega, non erano i suoi parenti, era la chiesa. E nel Vangelo abbiamo sentito Gesù che dice a Pietro: su questa pietra, che è la fede di Pietro, che è la professione di fede nel Cristo figlio del Dio vivente, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Gesù ha voluto rimanere in comunicazione con tutti noi, Gesù risorto vivo, attraverso alla chiesa, non attraverso un gruppo qualsiasi, ma attraverso alla comunità convocata dal Signore, attraverso la parola di Dio che convoca e attraverso i sacramenti che ci legano nello Spirito Santo. Gesù ha lasciato non delle teorie, non degli schemi da eseguire, ha lasciato una comunità particolare che ha chiamato Chiesa, proprio perché è una comunità convocata dalla parola del Signore e tenuta insieme dallo Spirito Santo che ci viene dato attraverso i sacramenti. Abbiamo dei libri sacri, abbiamo i Vangeli, ma chi è che ha scelto e ha fatto il discernimento per capire quali erano i libri contenenti la parola di Dio e quali erano gli altri libri? È stata la Chiesa, i quattro Vangeli canonici, che sono per noi garanzia di trasmissione della parola di Dio. È stata la Chiesa degli Apostoli che li ha recepiti e ufficializzati, adottati e proposti a tutta la Chiesa. C'erano tanti altri scritti in quel momento e anche nei tempi successivi. Alcuni di questi scritti, tutti sappiamo che esistono i Vangeli apocrifi. La parola apocrifi non è una brutta parola, non vuol dire che siano dei libri cattivi. Vuol dire che non sono quelli che la Chiesa ha riconosciuto come parola di Dio. Negli apocrifi abbiamo alcune cose fantasiose, altre cose un po' devianti dal punto di vista dell'insegnamento degli apostoli, tante altre cose buone che sono entrate nella devozione della Chiesa, ma prima dei libri c'era la Chiesa di Gesù ed è la Chiesa di Gesù e degli apostoli che ha ufficializzato, ha canonizzato in qualche modo anche i testi scritti. Questo dobbiamo averlo presente sempre. Gesù viene a noi non attraverso dei libri, anzitutto. Viene a noi attraverso la comunità cristiana, la Chiesa. Ed è nella Chiesa che allora i libri diventano la parola di Dio. Sapete bene quanto io tenga al ruolo, alla centralità della Sacra Scrittura, della parola di Dio scritta. Il Concilio ce l'ha raccomandata e riconsegnata in maniera particolare, ma la parola di Dio scritta ci mette in ascolto della parola di Gesù se è letta, proclamata, vissuta all'interno della comunità cristiana. Perché sottolineo così tanto la parola Chiesa, sia nella prima lettura e sia anche nel Vangelo? Perché oggi è particolarmente vivo il rischio dell'individualismo, anche tra noi cristiani. abbiamo bisogno di riscoprire che il legame ecclesiale, cioè il legame tra di noi, Chiesa, capite, vuol dire tutti, dal Papa fino a tutti i battezzati, questo è il senso della parola Chiesa. Normalmente sui giornali Chiesa diventa sinonimo di Vaticano, di Vescovi, di Cei, ma il Vaticano, i Vescovi, la Cei sono un pezzo della Chiesa, hanno una responsabilità particolare, ma non è tutta la Chiesa. La parola Chiesa, come qui nel Vangelo e come negli Atti degli Apostoli, vuol dire tutta la comunità dei chiamati battezzati che vivono insieme intorno all'Eucaristia. Ecco l'importanza di questa parola, perché invece oggi siamo particolarmente esposti al rischio dell'individualismo. Questo è il virus che insidia un po' la nostra vita di fede e ci spinge a illuderci che possiamo entrare in comunione piena con Gesù risorto e con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, direttamente, ciascuno di noi singolarmente, io e il Signore, io e il mio Dio. Beh, poi ci sono gli altri, devo sopportarli, lo diceva anche il Catechismo, sopportare pazientemente le persone moleste. Ci sono gli altri, qualche atto di gentilezza, di carità, devo farlo, ma gli altri viene dopo, sono un optional, sono un appendice alla mia vita di fede. La mia vera vita di fede è tra me e il Signore. E questa mentalità non è poco diffusa, e fino a non molto tempo fa era ancora più diffusa. E molti pensavano che fosse questa la strada per essere veramente in comunione con il Signore risorto, dimenticando che gli altri battezzati, i fratelli e le sorelle, sono il corpo del Cristo risorto. E dunque non incontriamo il Signore risorto se non vivendo ogni giorno fino in fondo questa appartenenza al suo corpo, che siamo noi gli uni con gli altri. La nostra unione con Cristo si verifica nell'unione che abbiamo tra di noi. Questa è la prova del nove, se davvero viviamo uniti al Signore risorto. La prova è vedere quanto riusciamo a vivere in comunione uniti tra di noi, non solo sopportandoci, come si fa con le persone moleste, passatemi la battuta, ma sapendo che in tutti coloro che fanno parte della mia comunità ecclesiale io vedo un riflesso del volto di Cristo. E se voglio conoscere il volto di Cristo, nelle settimane scorse molti sono andati a Torino a vedere la Sindone, forse riflette il volto di Cristo, chissà mai se un giorno avremo una parola sicura. Certo è un volto bellissimo e carico di tutti i segni della passione narrata dal Vangelo, ma è il volto di un Cristo morto, dove magari si intravede già anche qualche cosa della luce della risurrezione, ma quel volto è là stampato, là custodito. Il vero volto di Cristo risorto lo incontro sulla faccia dei fratelli e delle sorelle con cui sono chiamato a vivere la mia vita ecclesiale. Poi certo ci sono tutti gli altri, non credenti, non battezzati, i poveri. Tutti in qualche modo mi dicono qualcosa di Cristo, ma il primo volto del Signore risorto lo incontro all'interno della comunità cristiana, all'interno della Chiesa di cui faccio parte. Ed è importante che vinciamo il virus dell'individualismo, anche nei rapporti con il Signore, se vogliamo combattere un individualismo, un virus che sta sgretolando la nostra società. Che cosa succede alla famiglia? formata dall'uomo e dalla donna aperta alla vita. Succede che l'individualismo vince, i miei diritti, i miei gusti, le mie preferenze, cioè esattamente il contrario di questa icona trinitaria che è la famiglia pensata dal Signore nel suo progetto. Cos'è che sgretola la famiglia? È l'individualismo esasperato. Cos'è che sgretola il progetto stesso di Dio, che ha pensato l'umanità fatta di uomini e di donne, di maschi e di femmine, perché si arricchiscano a vicenda, ognuno approfondendo le caratteristiche della propria appartenenza? È l'individualismo, il capriccio. Capriccio è la punta estrema dell'individualismo. Ecco perché diventa importante che come cristiani prendiamo sul serio la vita ecclesiale, anche per rioffrire alla nostra società qualcosa di diverso, un nutrimento spirituale diverso, che aiuti la società, speriamo presto, a un certo punto a rinsavire, a non sgretolarsi completamente, con il rischio di ritrovarsi in una massa di individui che non sanno più cosa sono e soprattutto non sanno più a che cosa servono, perché la strada dell'individualismo esasperato porta all'inutilità, al perdere il significato della vita, non capire più in quale progetto si vive. E se uno non vive dentro un progetto di vita, vaga senza sapere dove va e dimenticando anche di dove viene. Essere Chiesa oggi diventa non soltanto per noi la garanzia di essere in comunione con il Signore risorto, ma diventa anche il servizio di carità che noi offriamo alla società del nostro tempo, che ogni giorno sembra impazzire sempre di più e perdere la direzione di marcia. La parola Chiesa, dunque, carica di significato, di insegnamento e di responsabilità per tutti noi. Ma accanto alla parola Chiesa non possiamo dimenticare un'altra parola. Celebriamo la festa del martirio dei Santi Pietro e Paolo, martirizzati in giorni diversi, in anni diversi, ma tutti e due a Roma. E questo ci ricorda che la parola martirio è inscindibile dalla parola Chiesa, perché la Chiesa da sempre e anche oggi vive il martirio esplicito, quello del sangue, il martirio della persecuzione violenta, e questo è il martirio che colpisce di più. Ma c'è anche un altro martirio, ed è il martirio interno che viviamo come Chiesa, nel cercare di diventare membra del medesimo corpo gli uni degli altri. Quando prima dicevo che molte volte per ciascuno di noi gli altri sono le persone moleste da sopportare, come dice il Catechismo, è un po' una battuta quella che facevo. Perché accettarci gli uni gli altri, prenderci sul serio gli uni gli altri come volto di Cristo, questo è un martirio. Perché gli altri non me li scelgo io, sono quelli che il Signore mi manda. Non ci scegliamo i pastori, sono quelli che il Signore chiama. I pastori non si scelgono i fedeli, sono quelli che il Signore gli manda. E tutti reciprocamente membri della Chiesa non ci siamo scelti gli uni degli altri. Sì, possiamo avere dei gruppi di amici, questa è una cosa bella, stiamo più volentieri con una persona che con un'altra, ma l'impegno di essere ecclesia, chiesa, comunità chiamata è un impegno che riguarda tutti. Quelli che io mi sceglierei come unici compagni di viaggio e tutti gli altri che magari non vorrei scegliere, ma che il Signore ha chiamato e fanno parte della mia comunità ecclesiale. Il martirio che nasce dall'interno, dalla natura della Chiesa. Direi che prendere consapevolezza che siamo cristiani se siamo Chiesa significa anche renderci conto che non ci libereremo mai da una certa dose di martirio che il Signore ci chiede di vivere, perché lo viviamo nella misura in cui cerchiamo di crescere in comunione gli uni con gli altri e di diventare davvero il corpo di Cristo. Allora preghiamo per la nostra Chiesa, per questa comunità parrocchiale, per la Chiesa diocesana. Preghiamo perché gli attacchi che a volte vengono rivolti sono piccole punture di spillo rispetto ai martiri del Medio Oriente, ma preghiamo anche perché il martirio che nasce dall'interno, dalla fatica di accettarsi, dalla tentazione di ignorarsi un gruppo, l'altro, gli uni, gli altri, perché tutto questo venga superato e perché il nostro essere Chiesa, la nostra vita cristiana, non sia una contraddizione. A parole diciamo un messaggio, poi con la nostra vita rischiamo di annullarlo, di negarlo. Ecco, chiediamo al Signore che ci renda testimoni fedeli di quella comunione nel martirio che Pietro e Paolo testimoniano dagli inizi e fino alla fine dei tempi. Loro due, così diversi, martirizzati in tempi diversi, hanno percorso strade diverse di evangelizzazione, ma sempre si hanno sentito di dover essere uniti l'uno all'altro per poter testimoniare davvero la presenza di Gesù risorto.